Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera, da parte di Giorgio Appolonia. Oggi incontreremo nuovamente il pianista Gianfrancesco Amoroso per il consueto ormai appuntamento con l'operetta. Oggi siamo un po' in casa, se vogliamo. Brissago ci dovrebbe evocare il nome di un compositore, ovvero Ruggero Leoncavallo, il quale è un compositore d'opera molto noto, ma anche di operetta, e oggi parleremo proprio della Reginetta delle Rose. Prima, tuttavia, voglio riproporvi una bella chiacchierata che è stata, diciamo, fatta la scorsa settimana, mercoledì scorso, con Giuseppe Clericetti, Giovanni Conti e Sabrina Faller, sulla situazione dell'opera in Ticino, e in particolare al LAC di Lugano. In questa occasione io ho ricordato un po' la storia dell'opera a Lugano, 200 anni d'opera a Lugano, un libro che io ho pubblicato per Dadò ormai una trentina d'anni fa quasi, a partire dalle fiere del bestiame che offrivano anche ai luganesi dei momenti di evasione, di spettacolo, un richiamo anche per compratori, per turisti. Si tenevano naturalmente al declinare dell'estate e avevano anche sede delle rappresentazioni operistiche. Il teatro si chiamava della Bandoria, dalla parola bando, di seguito sarebbe diventato invece il teatro sociale, poi ci sarebbe stato anche l'Apollo, il Cursal, il Palazzo dei Congressi, anche un padiglione Conza, che tuttavia ha richiamato dei nomi davvero spettacolari, perché nell'elenco degli interpreti troviamo nomi quali Franco Corelli, Antonietta Stella, Fiorenza Cossotto, Giulietta Simeonato, Giuseppe Di Stefano, direttori come Riccardo Muti, Bruno Amaducci naturalmente, e così via. Bene, l'avvio allora con un ascolto da Anna Bolena di Gaetano Donizetti, poi capiremo per quale motivo, con Julius Rudel alla testa della London Symphony Orchestra. Ed ecco quanto è avvenuto la scorsa settimana, voi che sapete, diamo voce a Giuseppe Clericetti.
Barbiere di Siviglia e Traviata, oltre alle messe in scena di opera studio, è questa l'offerta complessiva per venire all'attualità questi anni nel teatro musicale della Svizzera italiana, e l'offerta risulta un po' magra, no? Per un LAC che si è dotato di torre scenica proprio per favorire l'allestimento di rappresentazioni anche operistiche. Sabrina Faller, che cosa ne pensi?
Beh, sì, forse un po' magra, però dobbiamo anche considerare che abbiamo avuto 2 anni di pandemia e che adesso si vede una decisa volontà di incrementare questa produzione di titoli operistici, come dimostra il fatto che per l'autunno prossimo è promessa già in cantiere questa Anna Bolena di Donizetti. Ed è anche interessante vedere come ci si muove con cautela, ma anche con una visione, perché si è cominciato con 2 titoli notissimi che non potevano non attrarre un pubblico che già sappiamo frequentare la Scala, ma anche il Teatro Sociale di Como, ma anche il Teatro dell'Opera di Zurigo, Berlino, insomma un pubblico attento per l'opera, un pubblico che c'è, e quindi passare da questi titoli notissimi a un titolo che invece è assai più raramente rappresentato, come questa Anna Bolena, di un autore come Donizetti, certamente noto, però ecco, c'è già una virata verso titoli meno ovvi, meno scontati, e quindi questo secondo me denota già una visione. Magari tutto questo poi ci porterà, e lo speriamo un domani, ad avere una vera e propria stagione lirica del LAC, di un LAC che coproduce con i grandi teatri d'Europa.
Ecco, perché Sabrina,
io penso che qui sia il punto.
Ecco Sabrina, sì. Dall'affluenza straordinaria del pubblico per Barbiere e per Traviata, e da quella veramente enorme entusiasta del pubblico accorso alla visione delle prime della Scala nei nostri cinema, si capisce che c'è una grande un desiderio di opera dal punto di vista del nostro pubblico. Che cosa ne pensi? Si potrebbe incrementare l'offerta attraverso appunto delle coproduzioni anziché continuare a presentare delle opere prodotte da noi?
Ma io credo che la strada della coproduzione sia una strada da percorrere, perché non può far altro che portare vantaggi in tutti i sensi. Intanto perché noi ci troviamo in una posizione geografica appunto di stretta vicinanza sia con Como che con Milano, e abbiamo anche Lucerna e Zurigo non lontanissime, quindi occorre trovare una collocazione giusta e saggia per il LAC. La strada delle sinergie, la strada delle coproduzioni, magari anche con altri teatri, immagino teatri più lontani da noi, può soltanto aiutare, perché intanto diciamo che i costi vengono in questo modo diminuiti, insomma l'opera è uno spettacolo costoso, è chiaro che il LAC ha i mezzi che altri teatri non hanno nella Svizzera italiana, però il futuro che si prospetta davanti, perlomeno l'immediato futuro, non è un futuro proprio splendidissimo dal punto di vista economico-finanziario, perché abbiamo un prossimo futuro in cui ci barcameniamo tra problemi energetici e guerra. Dobbiamo pensare che la Scala deve già sottostare a un taglio di fondi da parte della regione Lombardia e della città di Milano a causa dell'aumento delle bollette dell'elettricità e del gas. Quindi c'è davanti una situazione che potrebbe anche diventare abbastanza difficile, per questo diventa sempre più importante unirsi, fare le cose insieme, avere degli scambi, sostenersi, perché in questo modo c'è maggiore possibilità di realizzare anche più titoli in una sola stagione. E questo poi forse può portare anche a pensare a una politica dei prezzi che non sia esosa, perché l'opera non si può fare soltanto per i giornalisti con l'accredito e per i ricconi che possono permettersi di pagare qualsiasi prezzo. Ecco, Giorgio Apollonia ci ha parlato di un'opera che era legata alla Fiera del Bestiame, un'opera con un carattere, diciamo, popolare, con la presenza di un pubblico popolare. È chiaro che i tempi sono cambiati, però insomma la giustizia sociale passa anche da lì, passa anche da prezzi non esosi che possano permettere a tutti i cittadini di partecipare.
Un ascolto dalla Navolina di Gaetano Donizetti con Beverly Seals, e a questo punto continuiamo la riproposta della chiacchierata che abbiamo tenuto in Voi che sapete la scorsa settimana con Giuseppe Clericetti, Giovanni Conti e Sabrina Faller.
Sabrina, Io personalmente condivido molte delle cose che tu hai detto, mi vorrei soffermare un attimo sulla problematica legata alla coproduzione. Si è già molto parlato, ad esempio, fin dall'inizio della possibilità di entrare nel circuito aslico, per esempio, coproducendo con i teatri della vicina Lombardia e non solo. Tu hai aggiunto i teatri d'Oltralpe. Ora questo sicuramente può presentare degli aspetti molto molto positivi, soprattutto dal punto di vista economico. Dal punto di vista dell'espressione, per esempio, registica, qualche problema lo potrebbe dare. Perché? Perché il modo, chiamiamolo così, ma tu mi intendi cosa voglio dire, di far teatro dei teatri lombardi di provincia non è il modo di far teatro che vorremmo vedere all'HAC. E così certi allestimenti minimalisti che fanno grande successo Oltralpe non sono proprio le cose che noi gradiremmo. Quanto ha fatto Orifici, devo dire la verità, svetta rispetto anche a recentissime produzioni che alcuni di noi hanno avuto il piacere di vedere, ad esempio del Barbiere di Siviglia. Come la vedi questa situazione?
Dunque, allora, è chiaro che il problema, la questione dell'allestimento della regia è fondamentale ai nostri tempi. Io la vedo così, Aslico propone anche delle belle cose, delle regie molto interessanti, per esempio quest'anno ha lanciato la stagione con un Don Giovanni di Mario Martone, una regia di 20 anni fa che funzionava ancora benissimo. Per quanto riguarda il LAC, io credo che dovrebbe cercare una produzione operistica del LAC di trovare una sua personalità, una sua caratterizzazione. Come lo può fare? Allora, occorre secondo me sviluppare e consolidare intanto i rapporti con altre istituzioni del nostro territorio, per esempio il conservatorio, altre scuole di musica, ma anche poi con quel nucleo di giovani autori che sono riuniti intorno alla figura del direttore dell'HAC, Carmelo Orifici, che è anche il direttore della scuola del Piccolo Teatro di Milano, perché è da lì, secondo me, che possono uscire nomi nuovi che si possono lanciare, per esempio, nell'ambito della regia, fermo restando che cimentarsi poi nell'ambito della regia ad opera lirica non è da tutti. Però io penso che si possa intanto lavorare in questo senso. Credo che il pubblico dell'HAC non sia un pubblico tradizionalissimo. È un pubblico che ha dimostrato di poter apprezzare anche regie che andavano un po' al di là della regia tradizionale, come possiamo pensarla, quella con gli scenari dipinti, ecco, tanto per essere chiari, dove una sedia è una sedia, una soffitta è una soffitta, ed è così. Ecco, il pubblico no, il pubblico dell'HAC ha dimostrato di capire e apprezzare anche qualcosa di diverso, di più innovativo, perché le regie di Orifici non sono regie tradizionali a 360 gradi. C'è certamente, io penso, credo e credo che sia giusto andare incontro ai gusti di un pubblico che certamente si troverebbe a disagio con regie che si vedono, non so, a Bayreuth, ecco, o a Berlino, ma è un pubblico che, essendo abituato anche a spostarsi, a muoversi, a vedere spettacoli nelle capitali d'Europa, sa che esistono molti modi di fare regia ed è pronto ad aprirsi. Ecco, si può agire in questa direzione, secondo me, e farà bene a tutti, sì, anche al ricambio di pubblico.
Sono pienamente d'accordo con te per quanto riguarda l'atteggiamento del pubblico nei confronti dell'opera lirica, un po' meno del tuo giudizio del nostro pubblico nei confronti degli spettacoli in genere. Ho come l'impressione che il pubblico dell'HAC, di fronte a certi allestimenti teatrali anche recentissimi della scorsa settimana, applauda con molta generosità di fronte a qualunque cosa, ma innescherei una polemica e non è questo il caso. La mia morte cominciò.
ogni luce me muta, dai viventi omini misi, ogni terra, oddio, m'assisi, la mia tomba mi sembrò, ogni terra, oddio, m'assisi, la mia tomba mi sembrò, ogni terra, oddio, m'assisi, la mia tomba mi sembrò, la mia tomba, la mia tomba mi sembro.
Giorgio Apollonia, in breve, che cosa ti auspichi per la prossima programmazione operistica nella Svizzera italiana?
Collaborazioni con lo Staatstheater di Lucerna e con anche l'ente lirico Arena di Verona c'erano state in passato. Cosa mi auspico? Allora, teniamo conto anche dell'attività incredibile che ha svolto invece la radio nella Svizzera italiana, perché io ho una cronologia che parte dal 1953 con una sposa venduta di Beatrix Smetana e arriva poi anche alla riscoperta di Carlo Evasio Soliva, per esempio, con le ultime sue produzioni, Elena Malvina, La testa di bronzo, eccetera. Ma io mi aspetto che Lugano trovi una propria identità, effettivamente, che però non è, secondo me, quella che lo vincola all'Aslico, dove ci sono delle produzioni che hanno anche delle buone intenzioni, ma tante volte, insomma, non raggiungono quei livelli artistici che uno si aspetterebbe da Lugano, perché soprattutto da italiano, lo dico, noi abbiamo l'idea di una Lugano intellettualmente lussuosa, se vogliamo, ben diversa da quella che invece era 50-100 anni fa. E quindi uno si aspetta un'identità, effettivamente, che è un po' l'identità invece che io ho conosciuto e ho trovato nell'attività radiofonica di Rete 2 o l'attività radiofonica in generale, quindi forse una specializzazione, un festival, ecco, per esempio, che ci porti effettivamente quel qualcosa per cui Edwin Lörer, Fasolis e tanti altri direttori d'orchestra, eccetera, hanno posto in luce in momenti in cui ben difficilmente invece altrove, parliamo dell'Italia soprattutto, avevi opportunità di fruire di un certo repertorio. Ci sono questi che venivano chiamati mag, se non sbaglio, queste pizzone, voglio dire, questi nastri, che sono tantissimi, che andrebbero riscoperti anche per avere una traccia di repertorio. Quindi, ecco, io mi aspetterei più un indirizzo di carattere festivaliero, se vogliamo, dove c'è una ricerca di quel qualcosa che si fa più o meno solo lì.
So
Ascolto ancora dall'edizione dell'Anna Bolena con Julius Rudel alla testa della London Symphony Orchestra, le voci attualmente era quella di Shirley Verrett, precedentemente di Beverly Sills. Voltiamo pagina e incontriamo a questo punto la Reginetta delle Rose, che ci viene introdotta, presentata dal pianista Gianfrancesco Amoroso.
Thank you. Il Valzer delle Rose, La Reginetta delle Rose, Gioacchino Forzano, librettista, Ruggero Leoncavallo, nomi prestigiosi, e prestigioso anche il nostro amico Gianfrancesco Amoroso. Grazie di essere in nostra compagnia.
Grazie a te, caro Giorgio.
Stiamo percorrendo l'operetta, un genere tanto sottovalutato personalmente da Giorgio Polonia nel corso di 25 anni di Ridotto dell'Opera, e in generale un po', soprattutto quando si tratta di compositori al di sotto delle Alpi, eppure rispondono a dei nomi considerevoli come Ruggero Leoncavallo, in questo caso che conosciamo come grande autore, compositore dei Pagliacci, una delle opere più rappresentate al mondo da sempre. Allora, tra l'altro, una parola questa volta sull'interpretazione, perché abbiamo a che fare con un'edizione di molto tempo fa, ormai possiamo dire, ma con un interprete davvero prestigiosa, Lina Pagliughi. Ecco, incominciamo da qui questa volta, dall'interpretazione di Lina Pagliughi, della vocalità della protagonista della Reginetta delle Rose, che è Liliana, appunto, e da questa registrazione della Rai, quando la Rai ancora poteva permettersi di registrare non opere, ma di operette.
Beh, è una registrazione che è una testimonianza, innanzitutto, come hai detto tu, di una produzione Rai che era molto prolifica all'epoca, tant'è che si sente non solo una certa dimestichezza con il repertorio che praticavano tantissimo, ma anche un gusto, un colore, una raffinatezza nel saper porgere le frasi che forse oggi nel riproporre un titolo del genere sarebbe più difficile ricostruire. Tra l'altro la Pagliughi, che noi conosciamo dalle numerose incisioni sia di alcune opere che delle arie, qui sembra proprio divertirsi, ma non solo. Ritrae questo personaggio in maniera molto sfaccettata, passando dai momenti più liliali ai momenti anche più accorati, più drammatici, dando proprio una ritraendo al completo questo personaggio che Leoncavallo dipinge con una serie di melodie particolarmente ispirate, con una scrittura non certo facile, perché la parte di Lilian è una parte molto acuta, che insiste molto nella parte acuta, con tutta una serie anche di voluttà melodiche tipiche anche della scuola italiana e soprattutto napoletana, no? Che ci portano poi a fantasticare volendo con queste melodie, da parte della Pagliughi, davvero notevole. Devo dire che è una registrazione che anche la stessa compagine corale tratteggia con una vocalità agli interventi del coro in maniera molto appassionata, con questa voce calda, no? Questo polmone corale molto caldo che ci riporta indietro proprio nel tempo. E Leoncavallo, che noi conosciamo per una serie di azioni drammatiche, oltre ai Pagliacci, insomma, qui pare anche molto divertirsi col genere dell'operetta, e forse se vogliamo proprio vedere all'interno del panorama musicale italiano, Leoncavallo è stato il primo operista che si dedica in maniera anche abbastanza seria e capillare a questo genere, perché oltre alla Reginetta, Leoncavallo produrrà un'altra serie di titoli, come Malibrook, che è il suo primo titolo operettistico, poi Prestami tua moglie, Achilla Giarrettiere, Il primo bacio, La maschera nuda, insomma sono tutti titoli che lui scrive tra il 1910 e il 1925, e La Reginetta è il secondo titolo del 1912, e andrà in scena per la prima volta nel giugno del 1912 al Teatro Costanzi di Roma, con grande successo sia di pubblico e di critica, proprio perché coniuga da una parte la tradizione italiana, soprattutto di stampo napoletano, con queste melodie molto anche tenere, accorate. Dall'altro lato cerca di ricalcare in qualche modo lo spirito dell'operetta viennese, inserendo questo leitmotiv del Walzer delle Rose, che ritornerà in più momenti all'interno della partitura. con poi tutta una serie di duetti spiritosi, comici, come ad esempio il duetto del telefono, quindi inserisce anche alcuni elementi legati alla contemporaneità, creando anche poi un tessuto drammaturgico. Nel primo atto, ad esempio, mi metto un po' in ridicolo la mania benefica delle dame inglesi, perché il primo atto si svolge a Londra all'interno di questa festa benefica in favore del ricovero dei piccoli cani malinconici. E quindi un po' mette in ridicolo un certo tipo di società inglese. Nella seconda parte, nel secondo e nel terzo atto, invece, fa un po' una satira a degli avvenimenti politici, soprattutto spingendo verso delle idee molto democratiche, e quindi, insomma, tratteggia anche un tipo di società molto attuale, diciamo, alla sua epoca. E questo forse è uno dei tanti elementi che rende interessante questa operetta, che ci è pervenuta anche grazie a questa selezione di arie cantate dalla Pagliughi, che devo dire sono veramente cantate in una maniera molto squisita. Anche lo stesso valzer iniziale non è mai, parafrasando dei termini frescobaldiani, soggetti a battuta, ma c'è quell'ondeggiare, no, tipico del primo Novecento, che creava questo fraseggio sempre molto vario, con questi colori anche orchestrali molto da dipinto macchiaiolo, ecco.
Lina Pagliughi, abbiamo con lei Emilio Renzi, l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino, diretta da Cesare Gallino, degli specialisti oserei dire, tranne appunto Lina Pagliughi che è una cantante lirica fondamentalmente, ma ha questa naivete, se vogliamo, questa freschezza nella voce che le permette di veleggiare francamente in una partitura senza darle quella gravità che spesso la cantante lirica di tradizione conferisce ai personaggi d'operetta. Personalmente certe interpretazioni proprio liriche di personaggi anche come Anna Glavari della Vedova Allegra eccetera, ma le trovo fin esagerate, se vogliamo. Sì. Qui invece abbiamo effettivamente un grandissimo equilibrio. E come dicevi giustamente tu, stiamo parlando sempre con l'amico Francesco Amoroso, il coro ci mette davvero dentro tanto, ci crede in questa proposta, effettivamente. Senti, andiamo un po' sul pratico, e quindi la Reginetta delle Rose chi è?
Ah, la Reginetta delle Rose in realtà è una fioraia che conosce appunto nel contesto londinese Max, che è un principe ereditario di Portova, di questa casata, questa dinastia dello Suegos, e i due si innamorano. Lillian partecipa a una festa danzando il valzer delle rose e anche cantandolo ovviamente, e Max è talmente rapito dalla semplicità di questa donna, dalla genuinità di questa donna, che le chiede di seguirla a Portova. Lei in un primo momento insomma è un po' reticente e poi decide di raggiungerlo e di non andare subito con lui, l'avrebbe raggiunto. Se non che quando Max giunge a Portova, dove la situazione è un po' simile a quella del Pontevedro di Lear, della Vedova Allegra, quanto la situazione politica era un po' vacillante, la reggente Michalis, che è la mamma di Max, gli propone di sposare Anita, che tra l'altro era la fidanzata del cugino Don Pedro, in quanto secondo Michalis questo matrimonio avrebbe risolto la soluzione per salvare insomma la corona. Sopraggiunge Lillian, che viene a conoscenza di questo imminente matrimonio e pensa di essere stata presa in giro, ma in realtà poi Max le dice la verità. Tuttavia Max addirittura è disposto ad abdicare e aderire ai rivoluzionari, che invece si dimostrano contrari alle idee della reggente, e Don Pedro addirittura confida tutto a Lillian, che piuttosto che far abdicare il suo amatissimo Max vuole andarsene, decide di andarsene. Quindi Max viene proclamato re, non sapendo però che Lillian se n'era andata o voleva andarsene, insomma, non vuole firmare però la Costituzione. La folla naturalmente insorge a questa scelta e in quel momento appare Lillian, che lo invita a firmare la Costituzione con lo stelo di una rosa. Allorché Max firma la Costituzione e di fronte all'intera folla, sotto anche, come dire, lo sguardo di Michalis, che in realtà non approvava molto questo matrimonio perché lei era semplicemente una fioraia e non di alto rango, Max chiede al popolo di poter sposare Lillian, che dopo tutto è una figlia del popolo, e tutti vissero quindi felici e contenti. Quindi è una trama, anche questa, se vogliamo, un po' ingenua, un po' innocente, che però all'interno di questo intreccio si nascondono tematiche legate un po' alla contemporaneità di Leoncavallo. Se vogliamo, Leoncavallo è il grande autore del verismo, del manifesto verista con i Pagliacci, e prosegue, diciamo, anche nell'operetta, che tra l'altro è un'operetta, ripeto, di fattura e di un certo tipo di scrittura ragguardevole, direi, rispetto ad altre operette italiane, tant'è che studiando la Reginetta delle Rose mi è venuta la curiosità anche di ascoltare e cercare alcune informazioni su anche delle altre operette di Leoncavallo, perché studiando Leoncavallo per altre occasioni mi sono sempre reso conto che lui era molto attento anche all'attualità, tant'è che partecipò anche a una serie di progetti cinematografici che poi non andarono in porto, come ad esempio dell'opera Mameli, doveva produrre anche un progetto cinematografico che poi rimase irrisolto. L'operetta stessa, forse nell'operetta lui vide anche una nuova forma che poteva avere una certa fortuna in Italia, e va ricordato che Leoncavallo era sempre anche un po' spiantato nella vita e quindi ogni forma di guadagno poteva essere consona per poi insomma sbarcare lunario, quindi probabilmente anche questa scelta era dovuta anche a una situazione un po' bohemienne che lui era solito condurre.
Abbiamo ascoltato la Reginetta delle Rose in questa edizione con la grande Lina Pagliughi, cantante lirica straordinaria, in questo caso accompagnata da Cesare Gallino con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Torino. Gioacchino Forzano, il librettista della Reginetta delle Rose, il compositore niente meno che Ruggero Leoncavallo, che tutti invece consideriamo una sorta di gigante dell'opera tragica, drammatica, ma invece Gianfrancesco Amoroso ci ha fatto capire che è anche un altro il percorso che potremmo intraprendere per conoscerlo più a fondo. Salutiamo anche tutti gli amici di Brissago, visto che Ruggero Leoncavallo vi ha abitato. E a questo punto con Gianfrancesco l'appuntamento è la prossima settimana per un'ulteriore proposta con l'operetta. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti e alla prossima trasmissione.
Avventura, diciamo così. Buon weekend. Sì. Oh,